Oca. Interviste agli autori fatte dai bambini e dai ragazzi della regione Friuli Venezia Giulia. È un progetto Leggiamo 018.
Perché ha ideato il grillo che non riusciva a muoversi?
Allora, questa è una domanda molto importante per me e mi riporta agli anni. Voi che classe fate?
Siamo una quinta.
Siete in quinta, quindi posso raccontarvi un po' la storia di come è nato il grillo, perché questo è un libro in realtà pensato forse più per i ragazzi grandi e anche gli adulti che non per i bambini molto piccoli, o almeno forse di questo libro si può dire quello che si dice a volte di alcuni albi, che hanno diversi piani di lettura, cioè si possono leggere in tanti modi diversi. La storia vera del grillo è la storia di una ragazzina che sono io, che ha convissuto con la sua mamma che aveva una depressione, cioè aveva una malattia che la portava ad essere molto, molto triste, molto abbattuta, a non parlare e a vivere questa situazione in cui la mattina, soprattutto la mattina, si sentiva in difficoltà, no? Ad alzarsi dal letto. E probabilmente, e poi lei è guarita, adesso sta bene, è una persona appunto che è capace di affrontare, quindi è anche importante capire questo, no? Che a volte nella vita può succedere, no? Che ci sia qualche passo di inciampo, ma che poi invece in svariati modi e con l'aiuto di diverse persone, a volte anche con l'aiuto del silenzio, della meditazione, della riflessione su di sé, i problemi si possono superare. E quindi in quel momento probabilmente dentro di me io ho avuto il pensiero, no? Da allora, da ragazza, proprio da ragazzina, il pensiero che a volte nella vita può capitare di non avere il desiderio di condividere il proprio tempo, la propria vita al di fuori di se stessi, perché qualcosa ci tiene un po' lontani dagli altri. E probabilmente il grillo nasce da lì, cioè nasce proprio dall'esperienza, della necessità di fare spazio per se stessi, per i propri pensieri, anche per guarire, è una forma di guarigione. Quindi probabilmente è nato tanti anni fa, è nato 40 anni fa questo grillo, poi ha trovato la luce pochi anni fa, però in realtà è dentro di me da tanto tempo. Ciao!
Ciao! Quanti tentativi hai fatto prima di scriverlo definitivamente?
Allora, in realtà qui ci vorrebbe la coautrice, che si chiama Giovanna Zoboli, che in realtà è anche editrice dei Topi Pittori, che è la casa editrice che ha pubblicato il libro, perché il libro originale, cioè il testo originale che io avevo mandato ai Topi Pittori, era un testo completamente diverso dalla seconda metà. Cioè, la prima metà era esattamente come lo vedete adesso, come l'avete letto, mentre la seconda metà era molto, molto diversa. Succedevano altre cose, il grillo trovava una vocina sul comodino che lo aiutava a rialzarsi e a tornare alla sua vita. In realtà, quando ho mandato questo testo alla casa editrice, e per casa editrice intendo appunto Giovanna Zoboli e Paolo Canton, Giovanna Zoboli, che è la persona che legge i testi e anche che sceglie se i testi che arrivano possono essere pubblicati, mi ha scritto che il testo le piaceva, però la seconda parte non la convinceva. E che cosa ha fatto? Di solito quando un editore ti scrive così, tu riscrivi tante volte finché trovi la forma giusta. Invece in quel caso Giovanna ha lavorato sul testo, dice: non so cosa mi sia successo, non lo faccio mai, ma questo testo, dice, era come se mi chiamasse, e ha scritto lei la seconda parte. Per questo che vedete ci sono due autrici, che siamo io e Giovanna Zoboli, e c'è l'illustratrice che invece è una sola e si chiama Melissa Castrion.
Perché il silenzio perfetto?
Allora, anche il titolo arriva da Giovanna. Perché il silenzio perfetto? Perché è un silenzio buono, è un silenzio che aiuta a stare meglio, aiuta probabilmente a trovare dentro di sé le risorse per poter continuare a fare bene dentro e fuori di sé. Allora è un silenzio perfetto, cioè proprio quella cosa che si realizza probabilmente una volta sola. A me capita per esempio che si realizzi il silenzio perfetto in classe, rarissimamente. Io non so come siate voi in classe, ma i miei alunni e le mie alunne che come voi fanno la quinta non fanno assolutamente silenzio, ma non lo voglio neanche che facciano silenzio, io voglio che parlino, che raccontino, che condividano. Però ci sono dei momenti e sono molto speciali, ma sono pochissimi, in cui si realizza una sorta di silenzio perfetto, e di solito succede quando io leggo loro. Quando leggo ad alta voce, allora in quel caso si realizza un silenzio perfetto.
Cosa pensa del suo libro? Lo immaginava diverso? Cosa cambierebbe?
Allora, non datemi del lei prima di tutto, quindi va bene il tu. Cosa penso del mio libro? Io sono molto felice di questo libro, anche perché in realtà questo è il secondo libro illustrato da questa autrice che si chiama Melissa Castrion. Prima di Un silenzio perfetto c'era Che bello. E io già ero molto felice di Che bello, che era stato illustrato da Melissa Castrion. Quando ho scritto Il silenzio perfetto, Giovanna Zoboli mi ha detto: guarda, lo faremo illustrare ancora a Melissa, e io sono stata molto felice. Quindi io sono molto felice sia della seconda parte che ha scritto Giovanna Zoboli, sia delle illustrazioni di Melissa Castrion, sia del fatto che sia stato apprezzato dalle scuole e dagli studenti. L'altro giorno mi ha scritto un amico che si chiama Michele che i suoi bambini di prima hanno molto apprezzato Il silenzio perfetto. Quindi io sono contenta che possa essere letto e amato sia dai bambini più piccoli che dalle persone più grandi, come siete voi ragazzi, o anche dagli adulti. Questa è una cosa che mi rende molto felice.
Perché ti è venuta l'idea del silenzio?
Perché il silenzio è qualcosa che io ho sempre faticato ad apprezzare quando ero più piccola. Io sono sempre stata una grandissima chiacchierona, parlavo tanto e non ero quindi particolarmente silenziosa, e mi piace molto parlare anche adesso, ma parlare di temi che mi appassionano. Non sono una che chiacchiera di tutto. Per esempio, il tema che mi appassiona più di tutti negli ultimi anni è quello dei libri, in particolare degli albi illustrati. Allora, quando si tratta di albi illustrati potrei parlare per delle ore, però mi accorgo che invece ci sono dei momenti in cui il silenzio è proprio speciale, soprattutto per esempio quando leggo. Oppure un altro momento in cui il silenzio è denso è quando correggo i quaderni dei miei alunni, soprattutto i quaderni di italiano, o soprattutto quando correggo le produzioni dei testi, quindi magari anche in digitale, se scrivono in documenti Google e via dicendo. Mi accorgo che quei momenti di silenzio è un silenzio buono, che mi riempie, che mi fa piacere, perché mi permette anche di fare tante riflessioni su quello che leggo, sui ragazzi e le ragazze, su come sono diventati dalla prima, e quindi è un silenzio bello. Quindi il silenzio adesso mi piace, quando ero più piccola mi piaceva meno.
Ancora uno e dopo passiamo all'altra.
Il grillo era maschio o femmina, se questo è importante?
Allora, il grillo come morfologia del nome è sicuramente maschio. Non ho specificato se fosse un grillo femmina, forse è importante nella misura in cui ognuno di noi si identifica in questo grillo. Quindi se è un maschio che legge il libro magari si identifica con un grillo maschio, se è una femmina si identifica con un grillo femmina, ma io credo che sia maschi che femmine possano identificarsi nel grillo, perché quello che succede al grillo può capitare a ciascuno di noi, cioè può capitare la mattinata proprio in cui vorremmo starcene per mille motivi, perché si sta bene a letto, perché fuori è freddo, perché quel giorno abbiamo una verifica che non ci piace, perché c'è una prova magari, o c'è un allenamento, oppure c'è una gara a cui noi, non so, per esempio siamo riserve, invece avremmo tanto voluto essere titolari, oppure in quel giorno dobbiamo rientrare a scuola dopo un litigio con un compagno o una compagna e sappiamo che sarà un momento difficile, oppure abbiamo preso una nota, dobbiamo farla firmare ai genitori. Ci sono tanti motivi per cui il mattino uno magari non avrebbe voglia di alzarsi dal letto, e può capitare a ciascuno di noi. Quindi io credo che tutti possano identificarsi nel grillo, proprio anche nei momenti più semplici, senza andare a pensare a lunghi periodi in cui non si ha voglia di uscire di casa. Basta anche solo un momentino in cui non si ha voglia di uscire di casa e dal letto.
Hai mai aiutato qualcuno come ha fatto il silenzio?
Non lo so, ci vorrebbero le persone che vivono con me o che comunque sono stati i miei alunni in questi anni, o le amiche e gli amici, perché io faccio fatica a dire se ho aiutato qualcuno come ha fatto il silenzio con il grillo. Io spero di sì, soprattutto spero di aver aiutato chi legge i miei libri e i miei alunni in classe, leggendo loro i libri. Quindi in realtà non attraverso il silenzio, ma attraverso le storie. Forse io aiuto di più attraverso le storie che attraverso il silenzio. Però ogni tanto anche un bel silenzio funziona, devo dire.
Hai già in mente quale libro farai?
Oh, questa è una bella domanda. Allora, c'è un libro Sono un po' indecisa se svelarvi il titolo oppure se non posso. Adesso poi ci penso, poi se mi giurate di mantenere il segreto vi dico come si intitola. Nella mia testa e nella forma in cui l'ho inviato si intitola Troppi libri per Anatra. L'ho inviato in casa editrice e, come è successo con Il silenzio perfetto, Giovanna Zoboli mi ha detto: guarda, c'è una cosa da sistemare. E quindi in realtà in questi giorni non ci sto lavorando perché ci sono gli scrutini, quindi voi sapete, forse le vostre maestre lo sanno meglio di voi, ma quando ci sono gli scrutini non si riesce a fare nient'altro, perché bisogna mettere le valutazioni, i livelli, parlare con le colleghe, cambiare le valutazioni, cambiare le... è tutto un momento in cui non si fa nient'altro e non si riesce a pensare a nient'altro. Però appena finisce questo momento degli scrutini, cioè domani pomeriggio, ricomincerò a pensare a come sistemare questo racconto, che appunto racconta la storia di Anatra, che come dice il nome è un'anatra, e che ha come unica passione i libri, che semina dappertutto nella sua casa. E tutti nessuno riesce a spiegarsi, no, il perché di questa passione, perché è una cosa che nessun altro abitante del bosco capisce e comprende, finché a un certo punto l'ombrico riuscirà a provare, a immaginare, a capire che cosa significano i libri per Anatra. E questo è il racconto, insomma, su cui ho lavorato nell'ultimo periodo e che se tutto va bene potrebbe, ma non è detto, io me lo auguro ma non si sa, potrebbe forse uscire nei prossimi mesi, l'anno prossimo, fra 2 anni. I tempi di pubblicazione di un libro sono molto lunghi, perché dopo che è stata scritta una storia bisogna che gli editori scelgano un illustratore, e i tempi di un illustratore sono molto lunghi, perché per illustrare un libro ci si mette moltissimo tempo. Io sono sicura che ci si metta più per illustrare che per scrivere. Poi invece ci sono persone che ci mettono tanto per scrivere perché cercano proprio la parola perfetta. Io, che non sono una scrittrice di mestiere, ma sono semplicemente una maestra che ama scrivere, forse non ho bisogno di così tanto tempo, e anche perché di solito mi metto a scrivere quando la storia è quasi finita dentro di me, allora di solito ci metto poco, mentre gli illustratori hanno bisogno di un sacco di tempo, perché il mestiere dell'illustratore è un mestiere lungo. Chissà quando, se e quando uscirà questo libro, magari avrà un altro titolo, io penserò a voi e magari farò sapere a Maria Elena che questo libro è uscito, e che la prima volta che ne ho parlato era proprio con i bambini di queste due scuole.
Grazie. Ciao. Come le è venuta l'idea per questo libro?
Mi è venuta proprio appunto pensando al fatto che il silenzio non è sempre qualcosa di facile, no? Io penso a quando ero piccolina si faceva il gioco del silenzio. Perché? Perché le maestre erano stanche di sentirci fare rumore, sentirci urlare e via dicendo, e il modo più veloce per ottenere silenzio era fare il gioco del silenzio, oppure minacciare, minacciare: adesso non fate silenzio, non andiamo in giardino, per esempio. E invece io volevo che il silenzio fosse qualcosa di amico, qualcosa di bello, non qualcosa di negativo o inteso come una sorta di punizione. E forse l'idea mi è venuta da lì, dal pensiero di far passare questa idea di silenzio come una parola e una suggestione amica per i bambini e le bambine e i ragazzi e le ragazze, mentre talvolta per i bambini e le bambine il silenzio fa anche un po' paura.
Perché hai voluto scrivere il tuo libro con personaggi che sono insetti?
Perché mi piace il mondo piccolo, e ho pensato che ci fossero pochi libri che avevano come protagonisti gli insetti, no? Ci sono molti libri, non so, per esempio, in cui i protagonisti sono orsi, molti libri in cui i protagonisti sono animali più grandi, gli animali della fattoria, gli animali del bosco, ma solitamente sono animali grandi. Penso a Babar, sono elefanti, Elmer è un elefante, oppure sono mammiferi, è difficile, no, che siano insetti. E invece devo dire che soprattutto negli ultimi anni ho questa grande passione per il mondo piccolino, cioè quello che si può vedere vicino e che si può vedere solo stando fermi, osservando con attenzione, e secondo me gli insetti fanno parte di questa categoria. E quindi anche il protagonista di Che Bello è un bruco, poi è un bruco che non diventa farfalla dentro il libro, lo diventerà ma in un altro momento. Però devo dire che hai colto una particolarità delle mie storie, che è quella di inserirci a volte degli animali piccini o che appunto non appaiono magari così spesso nei libri. Poi appunto anche nell'ultimo testo che ho scritto c'è l'anatra, ma c'è anche un lombrico, ed è il lombrico che scopre un po' che cosa vogliono dire i libri per anatra.
Vabbè. Ciao.
Ciao.
Perché solo il grillo conosce il silenzio?
Perché solo il grillo conosce il silenzio? Allora, nel mio libro solo il grillo conosce il silenzio. Probabilmente il silenzio va a far visita ad altre persone, no? Perché il libro finisce un po' così. Vado a prendere... Aspettate perché non me lo ricordo tutto a memoria, devo andare a rileggere. Ma vado a prendere, dice, il silenzio. Devo andare a fare un po' di silenzio altrove. Hanno bisogno di me. Allora vuol dire che qui dentro, in questo libro, è solo il grillo ad aver bisogno di silenzio, ma in realtà il silenzio è molto necessario anche fuori. Questo libro non lo racconta, ma chissà, lo racconteranno magari altre storie, altre situazioni, non necessariamente che ho scritto io, magari il silenzio diventa importante anche in tante altre storie che noi non conosciamo ancora o che abbiamo letto e che sono scritte da altri autori ben più importanti e famosi di me.
Ciao. Perché il grillo non si voleva alzare?
Il grillo non si voleva alzare perché improvvisamente, da un giorno all'altro, quella mattina per lui la vita forse era troppo faticosa e allora aveva deciso che forse valeva la pena fermarsi e aspettare. E penso che questa sia una sensazione che a volte capita agli adulti, no? Io non lo so a voi, magari per voi è diverso, per i ragazzi e le ragazze è un po' diverso, ma per gli adulti in questi tempi in cui tutto si fa di fretta, tutto si fa un po' in affanno vuol dire che si respira un po' a fatica e anche un po' velocemente.
Perché il silenzio è a forma di bambino?
Allora, questa è una scelta della illustratrice, quindi dovremmo chiederlo a Melissa. Il silenzio ha forma umana, è vero. Non so se di bambino, di adulto, però ha una forma umana. Forse perché la dimensione del bisogno del silenzio è una dimensione che tocca tanto gli uomini e le donne, i bambini e le bambine, le ragazze e le ragazze, forse più ancora degli animali, chissà. O forse questa cosa non la sappiamo perché noi non siamo dentro la mente e dentro il cuore degli animali. Però sappiamo che gli uomini e le donne, i bambini e le bambine hanno bisogno del silenzio. Quindi forse la forma umana, Melissa, è la scelta per questo.
Perché lei ha scelto una storia un po' triste e malinconica invece che una felice ed allegra?
Ah, bella domanda. In realtà ne ho scritta una ancora più triste e malinconica che si chiama La cura del ghiro, perché io è vero che probabilmente attraverso la scrittura parlo anche di temi un po' che mi sono cari e che comunque fanno parte della vita, cioè fa parte della vita il fatto di passare dei momenti in cui si ha bisogno di stare da soli, in cui non ci si sente tanto in forma, in cui non si è così allegri e felici. La cura del ghiro parla addirittura di questo ghiro che ha perso la sua allodola e che quindi passa l'autunno a raccogliere qualcosa che gliela ricordi. E questa domanda mi è già stata fatta anche da persone adulte. Mi hanno detto: ma perché scrivi storie tristi? E io ho detto: ma perché la vita non è fatta solo di cose allegre. Quindi secondo me bisogna scrivere anche delle cose tristi, tenendo però presente sempre che il finale poi della storia deve essere un finale bello, positivo e pieno di speranza, soprattutto quando è rivolta a dei bambini, a delle bambine, a dei ragazzi e delle ragazze, perché insomma senza speranza mica si vive bene.
Come mai abita in una teliera?
Come mai abita? Anche questa è una bella domanda che bisognerebbe porre a Melissa. Secondo me la teiera è un simbolo che Melissa ha scelto. Perché ha scelto la teiera? Perché il momento del tè è un momento di sosta, è un momento di pausa, è un momento che ci si dedica. Cioè tu prendi il tè, soprattutto nella teiera, quando hai almeno 7-8 minuti di tempo per lasciare la bustina in infusione, ti metti seduto, lo prepari, poi ti metti seduto, aspetti che il tè sia pronto e poi lo bevi. Devi avere almeno un quarto d'ora di tempo per te stesso. E questa cosa probabilmente è legata al bisogno di fermarsi, di far silenzio, di riposare, di pensare un pochino a se stessi, non a se stessi nel senso dell'egoismo, ma anche alle proprie necessità, cioè alla necessità di riposare, di pensare, di fare silenzio. Ecco, questo sì. Quindi forse la teiera è legata a quello, però ripeto, è una mia interpretazione, non so Melissa cosa risponderebbe. Grazie.
Come hai fatto ad immaginare il silenzio?
Appunto l'ho immaginato perché è un desiderio che io provo molto spesso quando esco da scuola. Quando sono in giro per i fatti miei accendo la radio, ascolto musica, quando vado a camminare ho sempre le cuffie. Quando esco da scuola non accendo niente, mai, mai. Ho proprio bisogno di silenzio. Io faccio un viaggio breve di 10 minuti, 15 minuti per tornare da scuola a casa, ma quei 15 minuti devono essere assolutamente silenziosi, perché dopo 2 ore e mezza passate a parlare, ascoltare, parlare, ascoltare, parlare, ascoltare, ho bisogno di 15 minuti in cui non parlo e non ascolto. E quindi devo proprio fare silenzio, e probabilmente per me il silenzio è una necessità. Essendo anche una persona che legge tanto, sono abituata al silenzio della lettura. Ecco, anche questo è un tema che mi è caro, perché quando si legge bisogna aver silenzio. Anche se leggo anche nelle situazioni più affollate, però preferisco quando c'è silenzio. Grazie.
Ciao. Come sono nate le immagini?
Allora, secondo me sono nate in digitale, cioè secondo me Melissa Castrion lavora sull'iPad o sul computer o su tavoletta grafica. Non credo che disegni a mano, credo che lavori in digitale. Quello che so io, lavora in digitale. Quindi lei ha avuto il mio testo in inglese, perché lei è inglese, quindi il mio testo è stato tradotto in inglese, le è stato inviato, lei ha letto il testo e l'ha trasformato in immagini. È nato così. E poi lei ogni volta, a seconda dei libri, sceglie una palette di colori, cioè alcuni colori, non usa tutti i colori, ne usa alcuni. Per il silenzio perfetto ci sono i verdi, i fucsia, gli arancioni, i gialli, non ci sono altri colori, non c'è il blu, mentre invece i toni del blu erano tantissimo dentro il Che Bello.
Da chi stava andando il silenzio?
Da chi stava andando il silenzio? Credo da chiunque avesse bisogno di lui. Cioè è lì che ascolta e aspetta di arrivare dove c'è bisogno. È una risposta un po' breve, però è una risposta che secondo me funziona, perché ci fa pensare che chiunque di noi abbia bisogno di silenzio lo può trovare.
Quali erano le sue emozioni quando hai scritto il libro?
Le mie emozioni? Allora, un po' ve l'ho detto all'inizio, ho ripensato al periodo della mia giovinezza, non ero proprio piccola come voi, ero un po' piccola, nel senso, non avevo 11 anni, ne avevo 15, 16 quando la mia mamma non è stata bene. Quindi ho ripensato a quel periodo e da un certo punto di vista mi è sembrato che in quel periodo avrei potuto aiutare la mia mamma in quel modo. Quindi era come se fossi tornata indietro di un po' di anni per aiutare la mia mamma a stare meglio.
Qual è il tuo libro preferito? Questo libro ti piace?
Allora, il mio libro preferito di tutti, se penso alla me quando avevo la vostra età, è Vacanze all'Isola dei Gabbiani di Astrid Lindgren, che è l'autrice di Pipi Calzelunghe. È di Lotta con Binaguai, che forse avete letto più recente, nel senso che Lotta è una pubblicazione un po' più recente, o il libro di Ballerby, non so come si pronunci bene. Io quando avevo la vostra età guardavo in TV questo sceneggiato televisivo, che era uno dei primi, perché quando io ho 56 anni, quindi quando io ero piccola la TV si vedeva solo dopo le 5 del pomeriggio, fino in bianco e nero, solo sul primo e secondo, forse il primo canale per alcuni anni, poi è arrivato il secondo, ma insomma c'erano solo 2 canali. E poi tutto il resto del tempo tu accendevi e c'era uno strano rumore, c'era un'immagine particolare. Quando io appunto ero ragazzina, c'è stata questa serie televisiva che si intitolava proprio Vacanze all'Isola dei Gabbiani. C'erano due protagonisti, tre. Allora c'era Chorven, che era la bambina, con Pelle, che era il suo amico, e poi c'era Nostromo, che era un cane San Bernardo, e loro tre avevano mille avventure. Il mio papà e la mia mamma all'epoca mi regalarono il libro delle avventure di Vacanze all'Isola dei Gabbiani, dove c'erano le fotografie dello sceneggiato televisivo, e quello è stato per anni il mio libro preferito. Ho provato a rileggerlo, a portarlo in classe, ma non è stato particolarmente amato. Forse dopo 40 anni i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze hanno bisogno di altre letture, di altri libri, non lo so. E mentre adesso amo tantissimo gli albi illustrati, e tra gli albi illustrati ho 3 libri, potrei dire, preferiti. Allora, uno è Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak, uno è Federico di Leo Leoni, e uno forse è I 5 malfatti di Beatrice Alemagna. Ecco, sono 3 libri che amo tantissimo, ma potrei dirne 100.000, perché ci sono infiniti libri che amo tanto.
Noi abbiamo finito, possiamo lasciare le domande degli altri, dell'altra classe.
Okay. Se vi viene in mente qualsiasi cosa, io ho tempo. Se vi viene in mente qualsiasi altra cosa, intanto vi faccio vedere. Ecco, questa è la mia libreria, una delle mie librerie, vedete? Per dire come mi piacciono i libri. Guardate, vi faccio vedere cosa c'è sotto. Riuscite a vedere?
Sì.
Ci sono libri anche, vediamo, ci sono libri anche per terra, perché non ho più posto. E soprattutto, guardate, ci sono libri sulla poltrona. Chi viene in casa mia sa che sulla poltrona non può sedersi. Perché la poltrona è piena di libri, poi ci sono libri nelle librerie, poi come tutta la gente normale, poi ci sono libri nelle camere dei miei figli, uno si è sposato e è andato via, quindi uso la sua, quella di mia figlia non me la lascia usare, ci sono libri in tavola, ci sono libri dappertutto.
Scrivi libri per adulti o bambini?
Ah, bella domanda. Allora, io scrivo principalmente testi che poi diventano libri per bambini, però ho scritto anche un saggio, in realtà è un volume un po' più grosso, quindi di 240 pagine, che si intitola A scuola con gli albi, insegnare quella bellezza delle parole e delle immagini, dove racconto un po' di libri che ho letto in classe e che cosa ho fatto in classe con quei libri, cioè che attività abbiamo realizzato, i disegni che hanno fatto i bambini e le bambine, i testi che hanno scritto, i cartelloni, le avventure che ci siamo inventati, sempre a partire da un libro, perché mi piace che tante attività che facciamo in classe nascano proprio leggendo i libri, ecco. E niente, poi invece ho scritto un libro di lettura che si chiama Più voci per la quarta e la quinta elementare, ma quello è dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle ragazze di quarta e quinta e alle maestre e ai maestri di quarta e quinta, quindi un po' ai ragazzi e un po' agli insegnanti. Ciao!
Ciao! Questi animaletti sono i tuoi preferiti?
Allora, non è che ami moltissimo gli insetti, devo dire, cioè, non è che proprio mi piacciono tanto, cioè, non li terrei vicino a me nel lettuccio, sul comodino, però mi piacciono perché sono piccoli e l'ho detto anche un po' prima, la dimensione delle cose piccole, devo dire che col passare degli anni mi piace sempre di più, forse perché col passare degli anni capisci che più le cose sono piccole, più puoi tenerle a portata di mano e puoi portarle con te. E allora forse usare come protagonisti i piccoli animali è un modo per dire che anche le cose piccole hanno tanta importanza. E magari invecchiando, come sto invecchiando io, sono diventata nonna da 2 anni e mezzo, quindi sto proprio invecchiando, perché sono diventata nonna. Però invecchiando, insomma, probabilmente uno si accorge che non c'è bisogno di cose grandissime, di cose strepitose, di cose straordinarie, no? Anche per essere felici. Ma sono le cose piccoline, piccoline. Magari come un neonato, o come un momento bello passato con le persone a cui vuoi bene, o una cosa bella che a scuola ha funzionato bene. Queste sono cose piccole, ma sono cose belle.
Volevamo salutarti, ringraziare della bella esperienza, delle tante notizie, insomma informazioni anche che ci sono state date, e speriamo di continuare questo percorso e profiteremo di leggere anche eventualmente altri libri. Arrivederci, tanti saluti.
Grazie infinite e scusate ancora.
Ciao classe quinta.
Ciao, grazie. Ciao. Avete fatto delle domande bellissime.
Come mai hai iniziato a scrivere libri?
Allora, stavo dicendo che io ho iniziato a scrivere e anche a scrivere storie molto prima che le storie venissero pubblicate. Io ho iniziato a scrivere alle elementari. Perché? Perché mi piaceva tantissimo leggere. Io sono andata a scuola a 6 anni, che leggevo già da 1 anno e mezzo. Ho cominciato a leggere a 4 anni e mezzo. Perché? Perché il mio papà e la mia mamma erano due persone molto, molto semplici e molto povere, che non avevano potuto studiare perché i loro genitori erano proprio poveri, erano contadini, non avevano soldi. Mio papà e la mia mamma hanno potuto studiare solo fino alla terza media, che ai tempi non era neanche la terza media, si chiamava terza avviamento. Perché? Perché era una scuola che preparava al lavoro, non alla scuola. E allora, quando si sono sposati e sono nata io, hanno pensato che io potessi invece avere tutte le possibilità del mondo per poter studiare, che era la cosa che loro non avevano potuto fare. Per loro studiare, leggere, imparare, era la cosa più bella del mondo. Loro non avevano molti soldi, mia mamma non lavorava, mio papà era un muratore, guadagnavano pochissimi soldi, ma in ogni caso trovavano sempre qualche soldo per comprarmi dei libri. Quindi in qualsiasi occasione arrivava un libro. E io leggevo tantissimo e scrivevo tantissimo. Quindi in realtà io ho cominciato a scrivere storie molto prima che le storie venissero pubblicate. Anzi, dirò di più. ho iniziato a scrivere storie senza pensare che un giorno sarebbero state pubblicate, perché se mi avessero detto guarda che quando sarai grande, quando sarai un'adulta, le tue storie diventeranno dei libri, avrei detto figuriamoci, non ci credo. E ogni tanto non ci credo neanche adesso, cioè ogni tanto guardo i libri e dico ma veramente sono riuscita ad ottenere una delle cose che mai avrei pensato al mondo. E in realtà è andata così, ma perché? Perché leggo tanto probabilmente, cioè è leggere tanto che fa trovare probabilmente la strada giusta anche per scrivere, no? Se uno non legge è difficile che riesca a scrivere e che riesca a scrivere bene, no? È la lettura che apre tantissime porte. Poi per l'amor del cielo ci sono mille passioni, l'importante è avere una passione, può essere il calcio, può essere la bicicletta, può essere la danza. E non necessariamente il calcio per i maschi e la danza per le bambine, mi raccomando. Il calcio può essere anche per le ragazze e la danza può essere anche per i maschi. Quindi ognuno deve trovare la sua passione e non si deve fare condizionare dal fatto che ci sono passioni per maschi e per femmine. Mi raccomando su questa cosa che è importantissima. Ma quando si ha una passione, nel mio caso erano i libri e la lettura, questa passione rende più bella la vita anche quando la vita è un po' più complicata. Ci sono giorni in cui io sono magari stanca o preoccupata per qualcosa, però dico va bene, ok. La giornata non è andata proprio benissimo e ho quel pensiero lì, però adesso vado a letto e leggo un momento. E mentre leggo, di solito, se la cosa non è proprio grave grave, riesco sempre a dimenticarmi di tutto il resto. E questo succede quando si ha una passione. Chi di voi gioca a calcio, chi di voi ha uno sport preferito, chi di voi va in bicicletta, chi di voi suona, saprà che nel momento in cui gioca a calcio, va in bicicletta, suona, danza, per un momento dimentica tutto il resto ed è di nuovo felice, anche se quel giorno la felicità magari era un po' lontana.
Perché il libro si intitola Silenzio Perfetto?
Perché è forse il tentativo di trovare un momento in cui il silenzio è una cosa bella e buona e non soltanto qualcosa che ti chiedono le maestre, il papà, la mamma, i nonni. E quindi il silenzio può essere un amico. Forse il silenzio perfetto è l'idea che il silenzio possa essere un amico.
Perché hai deciso di fare la scrittrice?
No, non ho deciso di fare la scrittrice, io ho deciso di fare la maestra. Io ho sempre saputo che avrei fatto la maestra, sempre, 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 sempre. Quando mi chiedevano da piccola cos'è? La maestra, la maestra, la maestra, la maestra, sempre. Quindi io ho deciso di fare la maestra. Poi mi piaceva scrivere, ho scritto e improvvisamente è capitata questa cosa bellissima che una delle cose che scrivevo piaceva a chi poteva, poteva pubblicare i libri. Quindi, tra virgolette, io non riesco neanche a dire che sono diventata una scrittrice, non so come dire. Io sono una maestra lettrice che ogni tanto scrive e le va bene perché quello che scrive ogni tanto viene pubblicato. Però sono una maestra lettrice fondamentalmente. E soprattutto lettrice ad alta voce, che è la cosa che mi piace di più fare. Leggere libri ad alta voce ai miei bambini e alle mie bambine. E adesso anche al mio nipotino che è piccolo.
Qual è il tuo libro preferito che hai scritto?
Oh, allora, sai che non saprei risponderti, nel senso che sono tutti molto diversi tra loro. Forse quello che mi ha emozionato di più è stato Che bello. In realtà ce n'è uno che è uscito prima che si intitola Il Salone di Bellezza, ma non mi piacevano moltissimo le illustrazioni, quindi non l'ho amato tanto perché non mi piaceva come era illustrato. Mentre Che bello è stata un'emozione enorme perché Melissa Castrion era la prima volta che illustrava un libro per l'Italia, poi ne sono usciti altri che sono usciti proprio in Italia oltre che nel mondo. Lei è una bravissima e grandissima illustratrice, ormai sta mietendo successi ovunque. Ha illustrato anche Capriole sotto il temporale, che è un libro bellissimo di Catherine Rander, che è una scrittrice fantastica, meravigliosa, grandissima. Io dico sempre, ma non mi sembra possibile che io abbia un testo illustrato dalla stessa illustratrice che ha illustrato la copertina del libro della Rande, cioè mi sembra una cosa straordinaria. Ma devo dire che forse appunto Che bello è l'albo che io amo di più, perché l'anno prima che uscisse, lui è uscito nel 2017, l'anno prima io sono andata in fiera a Bologna e in fiera a Bologna allo stand dei Topi Pittori c'era un poster alto forse il doppio di me, con il bruco protagonista della storia, e per me è stata forse una delle emozioni più grandi del lavoro con i libri.
Grazie a te.
Per il tempo che avete dedicato al libro e per le domande che avete dedicato a me.
Grazie a entrambe. Grazie a alla maestra di questa classe quarta, sì. Ad Antonella, noi spero insomma ci risentiremo presto.
Lo spero anch'io. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao.